Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale.
Prima di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di Nomadismo Professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie TV, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi, basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it. Detto ciò, possiamo iniziare. Quello tra arte e cultura è un intreccio fittissimo, per certi versi inestricabile. Esiste un forte legame tra le espressioni artistiche di un'epoca o di un popolo e la sua cosiddetta identità culturale. Prendiamo ad esempio i nomadi più esotici e misteriosi del nostro immaginario, quelli che proprio rappresentano il nomadismo ancestrale, atavico, fuori dal tempo. I Tuareg, gli uomini blu, i nomadi del deserto. Attorno a queste persone c'è un corollario anche piuttosto affascinante di credenze e luoghi comuni più o meno corrispondenti alla realtà. Ed è quantomeno curioso poi che questo etnonimo sia stato utilizzato da una nota casa automobilistica tedesca per nominare un SUV. Ma non è mica l'unico caso, anzi, ce ne sono molte di macchine che appartengono a questa tipologia e che richiamano ai popoli nomadi, nello specifico, e a quelli extraeuropei in generale. La storica Jeep di Range Rover si chiama Cherokee, il primo SUV della Porsche si chiama Cayenne, con evidente riferimento alla spezia, al pepe della Guyana in America meridionale. Ma torniamo ai Tuareg, pastori, carovanieri, popolo diffuso nel Sahel subsahariano, ma non solo. La loro principale espressione artistica è la poesia in forma orale. Si tratta di una poderosa produzione letteraria, tramandata di generazione in generazione, senza alcun supporto scritto, benché costoro possiedano un sistema di scrittura, la scrittura Tifinagh, appunto. Chissà quante di queste poesie sono andate perdute, dimenticate, o anche solo modificate e sostituite con altre liriche. Finché non sono arrivati gli antropologi e le antropologhe che questo prezioso e meraviglioso patrimonio orale lo hanno studiato, ma soprattutto lo hanno trascritto, fissandolo per sempre. E l'identità Tuareg? Si è pertanto perso il carattere nomade della loro poesia e quindi della loro cultura? O forse più semplicemente si è trasformato? Che cos'è, insomma, questa identità culturale? E che succede quando tradizioni, pratiche a volte secolari o millenarie vengono perdute o al contrario forzatamente salvate? Si perdono e si salvano anche le identità dei popoli che hanno prodotto quelle tradizioni? Forse dovremmo riflettere un po' di più su che cos'è una tradizione e su che cos'è l'identità. Nel 1983 Eric Hobsbawm e Terence Ranger pubblicarono un saggio molto interessante che si intitola L'invenzione della tradizione. Essendo due storici, il loro campo di ricerca è l'Occidente e il focus riguarda in modo particolare la costruzione delle identità nazionali. Ma con le dovute specifiche trovo che il loro ragionamento di fondo possa valere per qualsiasi tradizione. Le tradizioni si inventano, si creano e si tramandano, a volte anche molto a lungo, ma non sono affatto monolitiche e impermeabili. Non possono esserlo, e questo vale anche per le identità. David Hume afferma che l'identità è un errore, ma non un errore qualunque, è un errore inevitabile. Abbiamo bisogno dell'identità, perché ci serve una cornice di certezze, di punti fermi, ma a ben guardare, la realtà, l'esistente, è in costante divenire. Da che cosa è fatta la nostra identità? Il filosofo scozzese sostiene che sia costruita su due fattori fondamentali, la memoria e l'immaginazione. La memoria è l'elemento che crea continuità. Io sono io perché mi ricordo di cosa sono stata, mi ricordo di me stessa bambina, ragazza, giovane donna, ma attenzione, è la mia capacità di immaginazione che assorbe e plasma questi ricordi. Non mi soffermo ulteriormente perché il discorso a questo punto diventerebbe molto lungo, ma quello che voglio evidenziare è che le identità, in qualsiasi modo le concepiamo, non sono mai ferme, statiche, monolitiche. Sono per forza di cose nomadi, a volte di più, a volte di meno. E l'antropologia, ma soprattutto l'etnografia, la ricerca sul campo, ci mettono in una condizione in un certo senso estrema da questo punto di vista. Ci pongono su una soglia e si configurano come profonde esperienze trasformative. Perché se una qualche identità esiste, beh, esiste in relazione ad un'alterità. Esiste un noi in funzione di un loro. E la definizione di che cos'è questo noi e di che cos'è questo loro è soggetta a continue negoziazioni. Questo movimento permanente, questa perenne riconfigurazione delle identità è descritta magnificamente in un TED Talk che non a caso si intitola Farsi nomade. E sono profondamente felice di avere la possibilità oggi di dialogare proprio con l'autrice di questo potente talk, Elena Dack, scrittrice e antropologa che da anni conduce ricerche tra e con i popoli nomadi. Ciao Elena, benvenuta e grazie per aver accettato il mio invito.
Buongiorno Cristina e buongiorno a tutti e grazie a te per l'invito.
Dunque Elena, ci sono veramente moltissime cose che ho voglia di chiederti. Partirei dal TED Talk di cui parlavo prima, il tuo meraviglioso TED Talk dedicato proprio al farsi nomadi, a questa possibilità meravigliosa che tutti abbiamo. Ecco, in quell'evento tu hai parlato di antropologia come scienza inquieta. Hai voglia di spiegarci meglio che cosa intendi?
Diciamo l'antropologia appartiene al, diciamo, al gruppo delle cosiddette scienze sociali, che sono definite anche scienze morbide, a differenza, non so, della matematica o della fisica, che sono le cosiddette scienze dure. E credo che questa definizione aderisca bene all'inquietudine a cui io ho fatto riferimento, vale a dire che l'antropologia è una scienza che va alla ricerca di un sapere che non troverà già fatto, pronto sul campo, ma va alla ricerca di un sapere che andrà costruito nell'interazione con l'altro, con cui si relazionerà l'antropologo. Ecco perché l'inquietudine nasce così come nasce, diciamo, come premessa a qualunque tipo di relazione con l'altro, proprio perché non si sa esattamente in che direzione quella relazione ci porterà e quindi la forma che quel sapere assumerà. Infatti, seppure è vero che l'antropologo, diciamo, una buona metodologia lo prevede e lo impone, raggiunge il campo di ricerca avendo in mente delle idee che in qualche modo tracceranno il suo percorso di ricerca, ma è pur vero che in qualche modo il campo poi offrirà al ricercatore, all'etnografo, molti spunti imprevisti. E quindi ecco, l'inquietudine nasce dalla necessità di rendersi particolarmente flessibili e fluidi ed elastici nel seguire un percorso di ricerca, di studio e di relazione con l'altro che sarà ricchissimo di incognite, di imprevisti e anche di sorprese. Quindi diciamo il farsi, diciamo l'assumere un approccio mentale creativo, aperto all'imprevisto, ha a che fare con la bellezza, diciamo, ma anche l'inquietudine che questo tipo di ricerca inevitabilmente comporta.
Sono pienamente d'accordo, e tra l'altro a proposito di imprevisti eventi che non possono essere in qualche modo calcolati, ho una domanda da farti a proposito del tuo primo libro, La carovana del sale, edito da Corbaccio, un libro in cui tu racconti di un viaggio con i nomadi, in un certo senso straordinario, perché insomma tu hai percorso 1200 chilometri a piedi nel deserto del Niger insieme ad una carovana tuareg, quindi insieme ad un popolo che nell'immaginario collettivo occidentale è certamente l'emblema del nomadismo. Come ci si prepara ad un'esperienza del genere?
Non ci si prepara, vale a dire che, no, è una risposta provocatoria la mia naturalmente, ma effettivamente la domanda coglie nel pieno perché mi aiuta a dare così un'idea della difficoltà che sta dietro ad un'esperienza di questo tipo. Dal punto di vista emotivo, diciamo, è quasi impossibile prepararsi, vale a dire che pur avendo io abbastanza chiaro lo spessore, l'entità, la difficoltà dell'esperienza che mi aspettava, ero talmente tanto motivata, desideravo talmente tanto sopra ogni cosa calarmi, esperire una carovana, quindi vivere all'interno di una carovana alcune settimane del mio tempo, della mia vita, per cui diciamo il desiderio era così travolgente che in qualche modo la preparazione emotiva consisteva in questo desiderio, in questa fortissima volontà. Ma siccome diciamo il principale strumento di ricerca per un antropologo è il proprio corpo, non potevo non tenere conto di questo aspetto fondamentale, e quindi la preparazione è consistita proprio in 9 mesi, quasi proprio come una gestazione, come un parto, di allenamenti serrati con l'aiuto di un allenatore, di un preparatore atletico che mi ha seguita. Vi lascio immaginare la sua espressione quando io all'inizio gli ho dato le coordinate, gli elementi per fargli capire a che cosa mi dovevo preparare, quindi 1200 chilometri di sabbia molle con temperature che sfioravano regolarmente i 40 gradi e con una media, ecco, di cammino intorno ai 50 chilometri al giorno. E quindi io mi sono allenata più o meno come se dovessi sostenere delle gare di triathlon per le Olimpiadi, correndo, nuotando e andando in bicicletta, non tanto perché io potessi riprodurre qui in Italia e in Veneto le stesse condizioni ambientali del luogo in cui poi avrei fatto ricerca, ma in qualche modo tentare di spingere la mia resistenza fisica alla fatica e al caldo ad un livello tale da approssimare in qualche modo quella circostanza, quelle situazioni, perché lo scopo fondamentale di questo allenamento così rigoroso era proprio fare in modo che io non venissi sopraffatta dall'inevitabile fatica che avrei affrontato, perché se poi uno è stremato perde anche la lucidità, non solo per poter fare una ricerca con la mente lucida, ma anche per poter godere a livello emotivo di tutte le emozioni, delle circostanze, della bellezza che, nella quale mi sarei diciamo infilata. Quindi questo era il motivo che mi ha spinto a prendere molto seriamente un tipo di ricerca di questo tipo. D'altra parte, nel momento in cui uno sceglie di avvicinare delle popolazioni nomadi, e dal momento che la loro attività principale, quasi quotidiana, in quel caso quotidiana, è il camminare, o si cammina insieme a loro o sostanzialmente la ricerca non ha modo di essere realizzata. Quindi in quel caso lì, dal momento che mi aspettavano giornate di cammino lunghissime, 10, 12, 14 ore di cammino giornaliero, era veramente doveroso, oltre che necessario, che io avessi una preparazione fisica adeguata, anche perché un mio eventuale soccombere alla fatica, oltre a compromettere la mia ricerca e magari la mia salute, ma sarebbe stato anche per loro motivo di apprensione e anche un problema da gestire, di cui insomma io volevo non fossero caricati in nessun modo.
Certo, anche perché insomma parliamo appunto di una traversata del deserto, quindi come dire, non si torna indietro, no. È impossibile, una volta che il viaggio è cominciato bisogna andare avanti in qualche modo. E ecco, proprio a proposito del deserto, una delle cose che io trovo straordinariamente affascinanti dei Tuareg in particolare, ma non solo, è la loro capacità di leggere un territorio che invece a noi appare tutto uguale.
Sì, lì diciamo mi viene in mente il professor Fabietti in questo, e tra le tante cose che insomma lui ci ha trasmesso, insegnato e lasciato, mi torna alla mente il concetto di abitare, no? Un abitare che per noi, diciamo, figli di una cultura sedentaria, ha a che fare con lo stare, con il costruire, con l'erigere delle architetture dentro le quali posizionarci fermi. E invece l'abitare, soprattutto in un contesto nomade, quindi di mobilità, ha a che fare con il costellare lo spazio di simboli, di significati, no? Quindi l'abitare può essere qualcosa che si esercita anche nel movimento. E io vedevo che loro regolarmente, quotidianamente praticavano l'abitare sia nell'attraversare lo spazio, quindi nel leggere il territorio, nel cogliere degli aspetti della realtà ambientale che stavamo attraversando, che per me erano assolutamente non percepibili. Non mi accorgevo di cose che apparentemente erano evidentemente davanti ai loro occhi, ma perché loro sapevano cosa guardare, come guardare e cosa cercare. Loro per esempio sapevano che ad un certo punto si sarebbe dovuta palesare una falesia che ci indicava l'avvicinarsi all'oasi di Bilma, e guardavano l'orizzonte, che per me era assolutamente vuoto davanti a noi, come se quella falesia ci fosse, fino al punto in cui quella falesia si è veramente palesata. Quindi era veramente qualcosa di eccezionale. E al tempo stesso riuscivano ad abitare il deserto nei momenti in cui la sera ci accampavamo, con mostrando una rapidità nel trasformare quello spazio, che era semplicemente un pezzo di deserto in mezzo all'infinito, traducendolo, trasformandolo in uno spazio domestico in pochissimi istanti. E questo mi turbava, mi affascinava, nel senso che tutti noi, basta pensare, no, quando dobbiamo fare un trasloco, la trasformazione di un luogo in qualcosa che sia per noi casa, a noi richiede molto tempo, no? Talvolta mesi, addirittura anni in qualche caso. E invece il nomade, non soltanto i Tuareg, ma insomma nello specifico io lo sperimentai per la prima volta con loro, hanno la capacità di attivare dei meccanismi di trasformazione dei luoghi loro lo chiamano Asuf, cioè il luogo dell'assoluta alterità, il luogo della paura, il luogo selvaggio, inumano per eccellenza, in qualcosa di domestico, di accogliente, di caldo in pochissimi istanti. E quindi anche questo ha a che fare con la loro capacità di non di manipolare il territorio e l'ambiente, ma di assecondarlo. E d'altra parte, quando attraversi un ambiente così bello ma severo, perché insomma il deserto è qualcosa di che ha una bellezza travolgente, ma insomma una pericolosità e una severità altrettanto eccezionali, soltanto assecondando un ambiente di questo tipo puoi in qualche modo, quindi scendendo a patti, puoi attraversarlo incolume, altrimenti ne può andare della vita tua e dei tuoi animali.
Assolutamente, e in questo senso appunto mi viene da chiederti: hai mai avuto paura?
non vorrei che la mia risposta sembrasse arrogante, perché naturalmente sono abitata dalle fragilità dell'umano come tutti, ma devo dire non ho avuto paura, perché fin dal primo momento io ho avuto la sensazione che i 30 carovanieri che diciamo facevano parte della carovana, in questa squadra composta da 300 dromedari, 30 uomini e io, fossero fin da subito talmente tanto sintonizzati, posso dire, sulle mie esigenze, sulle mie eventuali difficoltà, pur mantenendo sempre quella distanza anche fisica necessaria perché io non mi sentissi mai, diciamo, a disagio, mai con il fiato sul collo. Pertanto io sentivo di avere intorno a me tantissime persone che qualunque difficoltà io avessi avuto sarebbero state disponibili, pronte ad aiutarmi. E anche quando a metà, diciamo, di questo percorso, e quindi quando abbiamo raggiunto l'oasi di Bilma e ci aspettavano a quel punto i 600 chilometri di ritorno e io ho avuto un attacco di malaria, e obiettivamente insomma è una malattia che sappiamo uccide ancora oggi moltissimi in Africa, anche in quel momento io mi sono in qualche modo abbandonata agli eventi, che tra l'altro poi, come io descrivo nel libro, si sono espressi in una sequenza di situazioni molto fortunate che mi hanno permesso di essere qui anche oggi a raccontare questa storia. Quindi la paura, devo dire, non ha avuto spazio nel mio animo, ma non per incoscienza, ma perché ho avuto sempre la sensazione, ma che più delle volte è stata anche la certezza, di essere in un contesto non solo molto accogliente, ma accudente nei miei confronti.
Questo è veramente meraviglioso, davvero la possibilità che si apre nell'incontro con l'altro, di attraversare uno spazio come quello del deserto, che giustamente tu descrivi come straordinariamente bello, ma anche severo. Proprio perché c'è questa, cioè si cammina insieme, insomma, si cammina uno a fianco all'altro, e questa credo che sia una metafora potentissima al di là dei viaggi, diciamo così, tra virgolette, estremi, cioè non è necessario compiere esperienze come la tua per sperimentare questa possibilità dell'incontro con l'altro. Certo però che i tuoi viaggi, le tue ricerche, il tuo lavoro hanno tra i tanti meriti quello di portare in evidenza, proprio perché appunto le condizioni sono condizioni straordinarie, sono condizioni, se vogliamo, anche particolarmente difficili, e quindi leggendoti, leggendo i tuoi libri, ascoltandoti anche adesso, davvero è evidente per me, e credo anche per chi ci ascolta, quanto è prezioso e importante camminare insieme all'altro, darsela proprio questa possibilità di incontrare l'altro da sé e di fare un pezzo di strada insieme.
Guarda, ascoltandoti Cristina mi viene in mente insomma uno dei grandi antropologi della storia dell'antropologia a cui tento umilmente di guardare per trarre insegnamento e ispirazione. Mi viene in mente Ballandier, il quale parlava proprio del, il concetto del detour, di cui lui diciamo che è una delle colonne del suo pensiero, della sua riflessione, che ha a che fare con questo diciamo fare un lungo viaggio all'interno della cultura e della vita dell'altro per poi tornare a sé trasformati, no? Per sempre in qualche modo votandosi a questa sorta di esilio culturale che la ricerca etnografica impone, no? Che questo esperimento impone, fa sì che l'antropologo torni a sé grazie alla prolungata relazione con l'altro, trasformato, no? In qualche modo l'antropologo si trova ad avere a che fare con la vita dell'altro, a manipolare anche, diciamo, delle categorie di pensiero che non sono quelle con cui solitamente ha a che fare, e questo in qualche modo lo infetta, usa questo termine Ballandier, no? Nel senso che si verifica una sorta di impregnazione nell'avere a che fare con l'altro, nel camminare con l'altro, nel diciamo negoziare tutta una serie di significati stando sul campo con l'altro, che per sempre trasformeranno l'antropologo. Ecco, devo dire, questo sottolineare quanto la biografia personale dell'antropologo rispetto magari ad altri scienziati sia per sempre, diciamo, non posso dire stravolta, ma condizionata, trasformata dal contatto con l'altro, ci dà la misura di quanto la disciplina, di quanto la ricerca sul campo abbia a che fare poi con la persona, con l'individualità dell'antropologo, no? Nel senso che sappiamo benissimo che la nostra presenza, che la nostra figura non può porsi in maniera neutra nel campo, e io trovo che sia una, insomma, delle grandi ricchezze che l'antropologia offre al ricercatore, all'etnografo, quello di vivere delle esperienze che poi lo trasformeranno per sempre, no? Come questo, diciamo, costante incrocio di sguardi, questo interrogarsi reciproco sul campo, poi si risolva in qualcosa che trasforma per sempre la vita dell'antropologo, che quindi alla fine di quella ricerca non è più lo stesso, non è più la stessa persona che aveva cominciato quella ricerca, perché, e in questo sia Ballandier, ma mi viene in mente anche per esempio Riesman, che è stato suo allievo, sono sempre stati estremamente e giustamente attenti a riconoscere l'importanza della conoscenza che i nostri collaboratori sul campo, quelli che insomma si possono chiamare anche informatori, anche se informatore non è la parola che io prediligo, ci regalano, no? Nel senso che noi non potremmo fare una ricerca, non potremmo fare antropologia, non potremmo scrivere quello che scriviamo se le persone che incontriamo sul campo non fossero così generose, non solo mettendo a disposizione le loro vite, ma le loro esperienze, il loro sapere con noi, no? Quindi sul campo è come se noi ricevessimo dall'altro, dalle persone con cui collaboriamo, del sapere. E quindi ecco, è fondamentale secondo me che l'antropologia riconosca questo.
È così, sono esperienze trasformative, le ricerche sul campo sono assolutamente esperienze trasformative e biunivoche, perché c'è un'influenza reciproca, giustamente come dici tu è inevitabile che l'antropologo o l'antropologa venga contaminato, influenzato dall'esperienza che vive sul campo, e a sua volta la sua presenza è un'esperienza che genera un cambiamento tra le persone che appunto vogliamo chiamarli informatori, collaboratori, ma insomma comunque le persone che ci aiutano poi concretamente, che soltanto grazie a loro che abbiamo accesso, no? Che riusciamo a varcare questa soglia fisica, ma anche emotiva e in qualche modo anche immaginaria, nel senso che poi mi viene in mente a questo proposito l'idea fortissima di Eric Lead rispetto al partire in generale, che è un'esperienza umana che comincia ancora prima di muoversi, perché già nel momento in cui ognuna di noi immagina di fare un viaggio, programma un viaggio, sta già immaginando, sta già costruendo una serie di immagini mentali su ciò che incontrerà. E effettivamente quando poi si arriva sul campo alcune cose tornano, ma la maggior parte no. E se non fosse per questi incontri, se non fosse per questa possibilità che le persone ci offrono, sarebbe davvero impossibile fare etnografia, sarebbe davvero impossibile fare ricerca sul campo. E cambiamo completamente scenario, perché io ho assolutamente bisogno di sentirti parlare di un'altra esperienza fortissima, di un altro viaggio, di un'altra ricerca che hai fatto in India, quindi andiamo proprio da un'altra parte del mondo, più precisamente nella regione del Gujarat, dove tu hai percorso la rotta delle famiglie nomadi Rabari, che è una rotta però molto particolare, perché è una rotta che scorre parallela all'autostrada.
Già, non posso proprio smentirti, Cristina, nel senso che tutto nacque da una visione sconvolgente, vorrei dire quasi traumatica, che mi capitò di avere in Gujarat durante un precedente viaggio di lavoro, viaggio durante il quale io incontrai, percorrendo un'autostrada, e parliamo di autostrade a sei corsie, quindi veramente diciamo dei nastri autostradali modernissimi e trafficatissimi, e io ebbi modo di vedere una carovana di Rabari, quindi con i dromedari, che sono sempre in questo caso condotti dalle donne, animali stracarichi di masserizie, che incedeva ondeggiando, caracollando, come di solito accade sulle dune, ma lungo la corsia di emergenza di un'autostrada. Questa visione fu talmente tanto straniante, talmente tanto disorientante, che in quel momento preciso io decisi che sarei dovuta tornare in Gujarat per pormi sulle, diciamo, dietro i passi di questi pastori, e per tentare di osservare come diciamo quali strategie di adattamento alla modernità, alla contemporaneità, questi pastori mettono in opera per poter continuare a vivere con i loro animali, ma in un contesto ambientale sempre più non soltanto costruito, ma antropizzato e industrializzato. Tant'è che quando poi appunto sono tornata per fare ricerca, un mese durante la stagione secca e un mese durante il monsone, perché mi interessava anche dal punto di vista, diciamo, del climatico, capire come diciamo le diverse espressioni del clima potessero condizionare il loro modo di spostarsi. Non di rado io mi sono accampata insieme ai pastori non solo a bordo autostrada, ma addirittura all'esterno delle recinzioni di fabbriche gigantesche di fertilizzanti o di altri, insomma, prodotti chimici, perché il Gujarat, dopo un terremoto che probabilmente i nostri ascoltatori ricordano, un terremoto devastante degli inizi degli anni 2000, poi diciamo grazie a tutta una serie di politiche che sono state diciamo messe in atto per tentare di risollevare l'economia di quel paese distrutto, è diventato oggi uno dei motori trainanti dell'economia indiana, e quindi diciamo, a livello di infrastrutture, di fabbriche e di urbanizzazione, è una, diciamo, delle regioni più evolute di tutto il subcontinente. Eppure all'interno di questo tessuto così diciamo trasformato, i nomadi Rabari, non tantissimi, ma diverse comunità di nomadi gabbali continuano a zigzagare, a muoversi, anche camminando lungo le autostrade, autostrade che inevitabilmente diciamo tagliano, tranciano i loro tradizionali sentieri che li portavano dal Kach, che è una regione dell'ovest del paese, verso diciamo le regioni più centrali del subcontinente, e non potendo più percorrere i loro sentieri abituali, in molti casi sono costretti proprio a salire sull'autostrada e a seguirne diciamo lo svolgimento camminando sulla corsia di emergenza, ovviamente con tutti i pericoli e i rischi che questo comporta, perché al di là della visione straniante che mi colpì e dentro la quale poi io mi ritrovai durante la ricerca, non posso certo scordare, non posso omettere quanto tutto ciò fosse pericoloso naturalmente, e d'altra parte non hanno scelta, e quindi diciamo mi sono ritrovata anch'io a camminare lungo la corsia di emergenza dell'autostrada insieme alle donne, agli uomini, alle greggi e ai dromedari.
Effettivamente, anche soltanto a immaginarla, poi in realtà nel tuo libro ci sono anche delle meravigliose fotografie, e quindi come dire, è possibile proprio vedere concretamente quello di cui parli, di cui scrivi, che ci racconti, ma in effetti è qualcosa di straniante al massimo, e mi verrebbe da chiederti, ma si crea una qualche relazione tra appunto queste famiglie che viaggiano sui dromedari e quindi hanno anche, come dire, un ritmo, no? Completamente diverso rispetto invece alle automobili, i camion, tutti i mezzi di trasporto su ruota che scorrono paralleli. Immagino anche molti incidenti, insomma, perché evidentemente uno spazio del genere non può non essere estremamente pericoloso, soprattutto per gli animali.
E infatti, diciamo, dal momento che gli incidenti, per fortuna non finché stavo facendo ricerca, ma insomma mi è stato riferito che purtroppo talvolta si verificano, alcuni tratti che sono ritenuti particolarmente pericolosi negli ultimi tempi vengono diciamo non percorsi a piedi, ma i pastori affittano per le donne e le masserizie dei camioncini che trasportano appunto donne, bambini e cose per un certo tratto, mentre gli uomini con i dromedari e con le greggi cercano di tenersi diciamo nelle zone collaterali fuori dall'autostrada per tentare in qualche modo di tamponare il rischio di incidenti. Parlando delle fotografie, Cristina, mi dai la possibilità di ricordare un aspetto a cui tengo molto di questa ricerca che abbiamo condiviso Bruno Zanzottera ed io. Bruno Zanzottera è un fotografo eccezionale che ha deciso di seguirmi in questo lavoro. Lui ha, devo dire, una naturale sensibilità antropologica che lo ha portato non solo a raggiungermi per fare delle fotografie, ma a condividere completamente con me i 2 mesi di ricerca, calandosi quindi lui stesso all'interno di quello che era, diciamo, l'ambito che io desideravo avvicinare, condividendo con me anche le difficoltà, perché non si può, diciamo, lasciar passare sotto silenzio che una ricerca di antropologia prevede anche momenti di difficoltà, di scoramento, a volte anche degli atteggiamenti di ostilità da parte, diciamo, delle persone con cui si sta facendo ricerca e che inevitabilmente richiedono di mettersi in gioco, di tentare di trovare delle modalità di accordo per risolvere, diciamo, le tensioni o gli attriti che si creano. E quindi è stato sicuramente bello e intenso condividere questa esperienza insieme, e il lavoro che ne è uscito è, diciamo, un primo timido passo da parte nostra nel solco, diciamo, della cosiddetta antropologia visuale, vale a dire che le fotografie sono un mezzo espressivo, raccontano in maniera diversa rispetto alle mie parole quello che è stata l'esperienza etnografica. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di mettere insieme questi due linguaggi per poter raccontare ai lettori l'esito di quella ricerca in modo che non ci sia una gerarchia tra i mezzi espressivi, nel senso che lo scritto e la fotografia sono semplicemente due modalità diverse di espressione e di racconto.
Molto molto interessante davvero, grazie, grazie mille Elena. Io avrei ancora voglia di chiacchierare con te e confrontarmi rispetto ad un terzo viaggio, ad un terzo lavoro di ricerca che hai svolto invece in Africa, subsahariana, quindi ancora in un altro contesto, sia dal punto di vista geografico che storico, culturale, eccetera. Però questa possibilità me la riservo per il futuro, anche perché so che stai lavorando in questo momento proprio alla tua tesi di laurea magistrale in antropologia culturale, ampliando ulteriormente le tue ricerche, le tue esplorazioni nomadi, in riferimento invece ad una realtà che ci è molto vicina. E quindi torniamo al discorso che facevamo prima rispetto al fatto che non è necessario andare chissà dove. Certo, è chiaro che la distanza fisica, geografica, ma anche culturale, come accennavo poc'anzi, porta in evidenza ancora di più una serie di elementi, ma in realtà è possibile davvero anche sotto casa sperimentare le possibilità dell'incontro e la ricerca che tu stai conducendo oramai da molti mesi riguarda un'esperienza, una pratica di nomadismo che è molto vicina a noi, che è tutta italiana. Non so se ci vuoi anticipare qualcosa.
Sì, da ottobre scorso, anche in questo caso con la complicità di Bruno Zanzottera, sto seguendo dei pastori italiani che sono dediti a quello che viene definito pascolo vagante. Loro hanno delle greggi e durante l'estate stanno nei pascoli alti delle Dolomiti e a fine estate, con l'inizio dell'autunno, cominciano molto lentamente a scendere verso la pianura, dove si trattengono per molti mesi e poi prima dell'inizio dell'estate, più o meno a maggio, risalgono nei pascoli dolomitici. E non solo ho trovato e trovo estremamente interessante lavorare con loro, ma mi sono resa conto che la loro attività è sorretta in molti casi dalla presenza di pastori Peul che vengono dall'Africa occidentale, soprattutto dal Senegal e dal Mali. Quindi diciamo ragazzi questi che sono braccia fondamentali ormai nel sorreggere l'economia agropastorale di certe regioni del nostro paese. Quindi diciamo questo innesto del lavoro legato alla migrazione di pastori dall'Africa occidentale all'interno dell'economia pastorale del nord-est dell'Italia mi è sembrato un argomento molto interessante, anche se devo dire mi ha molto disorientato avere a che fare con la familiarità. Sembra quasi un ossimoro ciò che sto dicendo, ma è vero, nel senso che tutte le esperienze precedenti di cui abbiamo chiacchierato oggi mi hanno necessariamente imposto di avere a che fare con delle realtà, con dei contesti culturali molto diversi da quello a cui appartengo. In questo caso ho a che fare con dei pastori veneti, il cui dialetto, la cui cadenza mi è particolarmente familiare perché assomigliano molto alla mia, che sono nata a Venezia. Vestono, si atteggiano, gesticolano in modi che ovviamente riconosco come come anche miei, e questa, diciamo, coincidenza, questa identità, questa familiarità, tutte queste somiglianze mi hanno particolarmente disorientato, ed è, diciamo, è stato curioso anche per me rendermi conto di come la familiarità linguistica, sonora, gestuale, l'atteggiamento, proprio la postura, no? Simile di queste di questi pastori mi abbia in qualche modo non dico messa in difficoltà, ma mi abbia costretto a problematizzare la mia figura, il mio posizionamento, il mio atteggiamento nei loro confronti più di quanto non sia accaduto nel Sahel o nel Sahara o in India.
Davvero molto molto interessante anche questo tema di quanto sia effettivamente difficile, perché è così. Io nel mio piccolo ho sperimentato una cosa simile quando mi sono occupata danze tradizionali della Puglia, quindi tarantelle, pizziche, perché insomma la mia ricerca è orientata soprattutto verso le arti performative, e mi è capitato a un certo punto del mio percorso di lavorare su queste pratiche che, proprio come dici tu, mi sono estremamente familiari, perché essendo io pugliese è chiaro che insomma ci sono proprio un po' cresciuta, e quindi effettivamente ho sperimentato esattamente ciò che tu dici, cioè proprio la difficoltà a prendere le distanze in qualche modo, perché serve, no? Soprattutto per il lavoro antropologico, per il lavoro di ricerca etnografica, serve quella distanza, serve quella capacità anche di cogliere le differenze nel momento in cui appunto l'antropologia è la scienza delle differenze. E per assurdo, questa cosa è molto più difficile quando abbiamo grande familiarità con il nostro, tra virgolette, oggetto di ricerca. Quindi io spero veramente, Elena, di avere presto, molto presto, la possibilità di dialogare di nuovo con te in questo contesto, nel podcast Nomadismo Professionale, ma anche, chi lo sa, in altre circostanze. Ti ringrazio enormemente per tutto quello che ci hai regalato, e naturalmente spero appunto di leggerti ancora molto presto e di incontrarti.
Cristina, io ringrazio te, è stato veramente un piacere confrontarsi, e spero che ci siano davvero presto altre occasioni di incontro e confronto. Grazie mille a te e a tutti i nostri ascoltatori.
E lasciamoci così, con tutte queste porte aperte, con queste finestre di possibilità belle spalancate e sospese, le attraverseremo in futuro. Come sempre, ci salutiamo con qualche consiglio per approfondire. Inutile dirvi che i libri di Elena Duck ve li raccomando con assoluta convinzione. I tre testi dedicati alle sue ricerche con i popoli nomadi sono La carovana del sale, a cui facevamo riferimento prima, e Io cammino con i nomadi, di cui parleremo, spero, prossimamente, entrambi pubblicati da Curbaccio. Il libro realizzato in collaborazione con il fotografo Bruno Zanzottera, che racconta l'esperienza in India, si intitola Ancora in cammino, in viaggio con i nomadi Rabai del Gujarat, edizioni Crowd Books. Tra l'altro, a settembre, il Piccolo Teatro di Milano ospiterà una mostra di queste straordinarie immagini fotografiche. A proposito di identità e di cultura, ci sono due saggi di Francesco Remotti, pubblicati dalla Terza, che a mio modestissimo parere sono fondamentali: Contro l'identità, uscito nel 1996, e L'ossessione identitaria, del 2010. E se vi interessa conoscere meglio la poesia orale Tuareg, fate riferimento alla monografia etnografica di Amalia Dragani, antropologa che si è molto occupata del tema. Si intitola Giavellotti Tifinag, poesia e poeti dei Tuareg del Sahara, ed è pubblicata da Il Segnalibro. E voi? Sono sicura che l'idea di farsi nomadi proposta da Elena Duck vi torni parecchio, vero? Cosa ne pensate? Quali sono gli ambiti in cui praticate o vi piacerebbe praticare un approccio nomadico? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Se questo episodio vi è sembrato interessante e volete sostenere il progetto, offritemi un caffè o un cappuccino su Ko-fi. Grazie per il vostro ascolto e statemi bene.